Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno, siamo al terzo incontro con Modest Mussorgskij ad accompagnarvi in questo viaggio, Anna Menichetti al microfono. Nel 1878 Tchaikovsky scrisse alla baronessa von Meck, la donna che lo sostenne sempre dal punto di vista economico e artistico, che si era portata in un grosso viaggio in giro per la Russia il giovane Debussy come pianista accompagnatore. Infatti lì Debussy conobbe Mussorgskij e proprio la Camera dei Bambini. Tchaikovsky scrisse alla von Meck: «Siete nel giusto nel definire Mussorgskij come uno senza speranze. Il suo talento è forse il più rimarchevole fra tutti i compositori nazionalisti, ma ha un'indole limitata e di basso livello, tale da amare tutto ciò che è rozzo e selvaggio. Civetta, con la sua mancanza di educazione letteraria, va orgoglioso della sua ignoranza, ma ha un talento vero, persino originale. E malgrado tutti i suoi orrori, parla un nuovo linguaggio. Non sarà bello, forse, ma è fresco». Ecco, in questa, bellissima questa definizione di Tchaikovsky, in questo forse Mussorgskij può essere visto proprio come un antiromantico, per dirla con Massimo Mila, in un periodo, la seconda metà dell'Ottocento, in cui il romanticismo la fa da padrone, soprattutto in ambito letterario e musicale. Un antiromantico perché tutto ciò che è di basso livello è vero, è reale, è vivo. Questo lui vuole approfondire, cioè quanto la musica sia in grado di portare l'anima umana non verso illusioni convenzionali, comode, commerciali, se vogliamo, ma verso la forza della comprensione dell'anima. Nel 1873 muore Viktor Aleksandrovich Gartman, architetto e pittore di origine tedesca, per questo poi il nome sarà con la H, Hartmann. I sei mesi successivi furono per Mussorgskij i mesi più pesanti, sotto la spinta di un fuoco immenso che gli ardeva dentro, perché era il periodo della scrittura del Boris Godunov. In quel momento venne organizzata una mostra per celebrare i lavori del grande architetto presso l'Accademia degli Artisti a San Pietroburgo. Come è noto, Mussorgskij visitò questa mostra e creò, sotto questa spinta emozionale potentissima, ricca di dolore per la scomparsa dell'amico, la suite per pianoforte, quadri di un'esposizione. Ci mise solo 20 giorni a scriverla, dal 2 al 22 giugno, 10 quadri. La composizione era dedicata all'amico Stasov, il quale la considerò subito un capolavoro. Noi non possiamo fare altro che essere d'accordo, ovviamente. E ci racconta Ella Emerson che 4 dei 10 dipinti di Hartmann, che Mussorgskij commemorò nei quadri, sono andati perduti, e quindi il loro ricordo vive proprio grazie a descrizioni verbali e alla musica di Mussorgskij. Lo stesso autore scrisse di proprio pugno, alla fine della partitura, l'indicazione per la pubblicazione, cioè in realtà poi i quadri apparvero solo a stampa solo nel 1886 e quindi vennero subito considerati una curiosità pianistica, niente di più. Questo fino al 1922, fino alla data della magnifica orchestrazione di Ravel. Pianisticamente fecero parte di un repertorio molto limitato. Mussorgskij amava molto Hartmann, o Gartman, come preferite, amava molto i pittori anti-accademici, così come era appunto Hartmann, Riepin, pittori cosiddetti al tempo ambulanti, cioè oggi li definiremmo i pittori di strada, no? Il suo anti-accademismo, oltre che il suo antiromanticismo, lo ponevano di fronte a delle scelte molto particolari, che occorre dire nei quadri di un'esposizione sono particolarmente evidenti. Cioè l'operazione dei quadri non è un'operazione estremamente moderna, perché poi la forma come giustamente è stato definito. Sì, è singolarissima, ma abbiamo una tonalità iniziale che è una sorta di dominante della tonalità finale. Si inizia in si bemolle maggiore, si termina in mi bemolle maggiore, insomma, al suo interno una bipartizione che è punteggiata da un tema ricorrente che è la famosa promenade e che distingue i vari soggetti dei quadri e delle scelte di Mussorgsky, ovviamente. Promenade però è in pratica una sorta di elemento di coesione. Questa famosa passeggiata che lui utilizza proprio tra un'immagine di un quadro e l'altro è la parte pianistica più ostica, cioè c'è da comprendere che per quel tempo fosse decisamente troppo audace. Cioè promenade è veramente un passo semplice, quasi elementare in alcuni momenti, e poi però pianisticamente il pianoforte di Mussorgsky è aspro, è molto percussivo, come è stato definito è un pianismo non da alto rilievo ma da graffito, e che mi sembra una definizione eccellente, azzeccata. E insomma è una svolta rivoluzionaria che in qualche maniera trascina questo genere di tecnica oltre la tecnica listiana, che al tempo era, a quel tempo era di gran voga, una tecnica anche orientale che riguarderà Bartok, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich.
Thank you.
La scrittura pianistica di Mussorgsky apparve al tempo, come abbiamo detto, davvero sconcertante. Per lunghi anni, ma forse ancora oggi, tutto sommato, certe soluzioni dell'autore appaiono sconcertanti, non pianistiche, ostiche, sotto numerosissimi punti di vista. Le didascalie dei brani dei quadri vennero inserite da Stasov, al quale, come avevo detto, i quadri erano dedicati. E si basò Stasov su una serie di lettere di Mussorgsky quando componeva i quadri. Forse lo fece anche per aiutare un po' l'ascoltatore, per meglio spiegare queste immagini così forti, così particolari, tutto sommato così poco descrittive in senso convenzionale. Per esempio Gnomus o Gnomus, come rileva Piero Rattalino, un pezzo cupo, violento, beffardo. Questo piccolo gnomo che cammina goffamente, un personaggio quasi disperato. Nessuna delle didascalie è così strettamente collegata, soprattutto alle opere grafiche di Hartmann. Le didascalie sono davvero e semplicemente un accompagnamento all'ascolto, un veicolo di sostegno che poteva essere gradito ovviamente ai dilettanti, agli ascoltatori, ai semplici ascoltatori, non certo ai professionisti. Per esempio Casella, parlando di Biblos, dice: «L'immagine cupa che ci presenta l'autore di quel carro e dei due buoi che lo trainano è veramente singolare. Forse Mussorgsky ha veduto in questo quadro un simbolo della dura vita dei contadini slavi costretti come animali a portare il giogo della prepotenza altrui». È una visione questa di Casella molto affascinante, molto pertinente per ciò che riguarda proprio lo spirito d'osservazione che Mussorgsky ha sempre avuto nei confronti della realtà. Inoltre si insiste su una lettura simbolista dei quadri, che è possibile, che è ideologica, in qualche modo appartiene alle opere di grande respiro che saranno appunto Boris e Kovancina. Come noto, i quadri verranno orchestrati da Korsakov e da Ravel. Quest'ultima poi è considerata la realizzazione più efficace, no? Più affascinante. In realtà meno vera dei quadri originali di Mussorgsky. Anche qui Rattalino osserva in modo acuto che la grande tradizione romantica sinfonica orchestrale un po' si conclude con la grande scrittura di Ravel, con la grande orchestrazione di Ravel, soprattutto per quanto riguarda proprio i quadri. Ravel partì nella sua orchestrazione proprio dalla lezione di Rimsky-Korsakov, che era già di per sé un ammorbidimento dei dati estetici della scrittura di Mussorgsky. Ma Ravel, grande orchestratore, certamente punta il dito soprattutto sull'effetto lucente, luminoso, persino accecante della scrittura originaria percussiva pianistica. E già quindi nella lezione di Ravel i quadri acquisiscono dati molto importanti per la comprensione della filosofia musicale di Mussorgsky, ma dobbiamo sempre tenere conto che al di là della bellezza straordinaria della scrittura raveliana siamo di fronte a Ravel, non a Mussorgsky, che forse chissà, non lo sappiamo, ma mal avrebbe sopportato una trascrizione così rivolta agli effetti, diciamo commerciali, In realtà gli archi sono portanti in Ravel, questo ne acuisce la morbidezza, portanti e importanti per tutta la concezione dell'arco narrativo. Ravel insiste su certi meccanismi di forte immagine, forte capacità visiva, forse tralasciando, anche se ci piacciono da morire, va da sé, tralasciando però alcuni elementi molto importanti della scrittura mussorgskiana. Ripeto, l'aspetto percussivo, l'aspetto ossessivo percussivo in Ravel non è presente, non vuole essere presente. Sono un caleidoscopio di bellezza sonora e alla fine Ravel, come Korsakov, tenderà a fare di questo brano un brano celebre, universalmente accettato, rinunciando in qualche maniera però alla verità. Thank you.
Thank you.
Come ha scritto la Emerson, Mussorgsky percepiva combinazioni di suoni che i suoi amici musicisti non percepivano, ma non aveva né il temperamento per spiegare il suo mondo interiore dentro o fuori dalle scuole di musica, né la forza vitale per sostenere la sua visione creativa senza il loro supporto. L'unico rimprovero che può essere fatto alla sua cerchia di amici, in fondo la sua vera famiglia, è proprio questo. Cioè, credevano che non avendo più alcun potenziale, alcun luogo persino dove andare, Mussorgsky fosse un uomo finito. E così, quando si avvicinò il momento della fine, ecco, è stata scritta questa frase che mi piace molto: nessuno pianse la sua perdita, cioè la perdita di Mussorgsky creatore, nel modo in cui lui avrebbe pianto se loro fossero scomparsi e lui fosse rimasto in vita. Molto bella questa frase. Per Mussorgsky fu estremamente faticoso rendere giustizia alla propria arte, estremamente faticoso, impegnativo, anche doloroso, perché lui ci credeva profondamente alla propria arte, mentre gli altri erano percorsi da infiniti dubbi, oggi lo sappiamo, ma certo oggi è tardi. Allora, ogni volta che noi incontriamo una trascrizione, una lettura nuova dell'opera di Mussorgsky, restiamo colpiti soprattutto dal tratto interpretativo, perché poi alla fine è quello che conta, cioè cosa il nuovo osservatore, il nuovo orchestratore vede in quella pagina di note. Possiamo quindi limitarci ad affidarci a pensieri competenti, professionali, ma certo ipotetici di quello che si nasconde fra le note delle opere dell'autore. Questo va da sé, è storia di sempre nella cultura scritta, è il problema proprio della scrittura musicale, è il problema dell'ermeneutica, ma è chiaro che, insomma, non apriamo un discorso qui che sarebbe infinito. Ma nel 2006 Vladimir Ashkenazy ha pubblicato un CD davvero esemplare. Una parte del CD si compone di quadri di un'esposizione per pianoforte e la seconda parte del CD è la trascrizione proprio di Ashkenazy dei quadri per orchestra. Ora è chiaro che, visti e ascoltati uno a fianco all'altro, e sì, si possono rilevare una serie di indicazioni estremamente affascinanti di quella che è stata l'operazione di trascrizione. Infatti Ashkenazy interpreta al pianoforte i quadri di un'esposizione esattamente con il taglio crudo, ruvido, non pianistico persino della scrittura di Mussorgsky. Ciò che affascina, colpisce, rapisce è il modo di poi riportare in orchestra quegli specifici suoni. Siamo dunque di fronte a un'orchestrazione cruda, ruvida, non orchestrale, che non permette concessioni alla facile bellezza, ma che graffia, punge, strazia. A mio avviso è una delle più belle trascrizioni, diciamo, che si trovano sul mercato, perché Ashkenazy non si lascia sedurre dalla semplice trascrizione, riportando un suono amplificato attraverso il ricco armamentario orchestrale. Cerca di ripetere in partitura quell'espressione amara, toccante, che è profondamente presente nello spirito pianistico, nell'originale pianistico. Quindi siamo di fronte a una grande massa di percussioni, fiati, ottoni, che generano spesso schiaffi, strappi, colpi. Ma se si ascolta l'originale pianistico, tutto questo lo si rintraccia. E allora la trasposizione in orchestra diviene credibile. È fedele? Non è fedele? E va bene, questo non lo sapremo mai. Possiamo solo affidarci al buon gusto, alla competenza, alla grande professionalità di Ashkenazy e certamente alla conoscenza che lui ha sempre avuto di certo repertorio. Ci affidiamo, ci crediamo, ci lasciamo andare, e però alla fine, quando siamo di fronte alla grande porta di Kiev, che non è una baldanza di sonorità esplosive, ma è un taglio netto, profondo, una sorta di ferita che si staglia all'interno di una visione estrema, e beh, ci rendiamo conto che non siamo di fronte ai fuochi d'artificio raveliani, siamo di fronte a una ricerca quanto più sincera della verità.